Figlio eletti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Figlio eletti, vi scrivo perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e perché avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, l'orgoglio della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E vogliamo pregare di nuovo. Signore, parlaci questa sera, la tua parola è meravigliosa, la tua parola è potente e vivente. Parla i nostri cuori, Signore, trasforma la nostra vita, Padre. Se abbiamo attraversato una giornata faticosa, Signore, darci pace, darci tranquillità, Signore, che possiamo riposare in Te in questo momento, e chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Quindi la settimana scorsa abbiamo parlato del fatto che se noi non amiamo il fratello che vediamo, Giovanni dichiara, non amiamo neanche Dio. E qui in versetto 12 comincia una sezione un po' diversa e parla a queste tre classi di credente. Cosa vuol dire, voglio dire con tre classi di credente? Non che ci sono tre livelli, perché la Bibbia dice che Dio non è rispettore di persone, Lui ci ama tutti quanti uguale. Però qui, penso che avete notato, Lui parla di livelli di cosa? Di età, quindi di maturità nel Signore, non di volore, siamo tutti figlioli, e infatti in un certo senso siamo tutti figlioletti, no? Anche se uno ha 80 anni, tua mamma quanti anni ha, Angelo? 75. Quindi anche Teresa per il Signore è una figlioletta, è una fanciulla, perché Lui è l'Eterno e non ha età. Quindi siamo tutti fanciulli. Infatti, diverse volte in questa lettera, Lui indirizza a tutti i credenti in generale questo titolo di figlioletti. In capitolo 2, versetto 1, figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Questo è scritto a tutti i credenti. In 2,18, fanciulli, l'ultimo ora e come avete udito l'anticristo deve venire. In versetto 28, sempre di capitolo 2, ora dunque figliolette, dimorate in Lui, affinché quando Egli apparirà noi possiamo avere fiducia alla sua venuta e non veniamo svergognati davanti a Lui. Quindi questo titolo figlioletti è applicabile a tutti noi, se siamo tanti anni nella fede o se siamo convertiti ieri. Anzi, Gesù cosa ha detto che noi dobbiamo diventare prima di vedere il regno di Dio? Piccoli fanciulli. Quando i bambini venivano da Gesù, i discepoli volevano scacciarli via. Gesù ha detto, se non diventate come questi qua, non potete neanche vedere. Non potete capire il mio regno che cos'è. Non potete entrare o far parte se non diventate figlioletti. Quindi siamo tutti figlioletti, però nella Chiesa ci sono anche bambini, ci sono giovani e ci sono padre. E come ho detto prima, io credo che parla proprio di maturità nel Signore. La prima cosa che dice in versetto 12, vogliamo notare le cose che Giovanni, lo Spirito Santo, ha ispirato Giovanni di scrivere a ogni gruppo qui. Figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome. Quindi questa è una cosa che è applicabile a tutti quelli che sono convertiti, no? I nostri peccati sono perdonati. E non so se per voi è stato così, ma io mi ricordo quando mi sono convertito al Signore. Come voi sapete, io mi sono convertito e frequentavo una chiesa pentecostale e poi la tenda. E nella chiesa che io frequentavo a Seattle, loro ogni domenica c'era la chiamata per la salvezza. E sapete, io ero nato di nuovo, ero già un figlio di Dio, ma io andavo avanti perché volevo essere sicuro, perché c'era quell'incertezza, no? Ah, ma magari, sai, mi sono arrabbiato e quindi devo andare a convertirmi di nuovo. No, per ogni piccola cosa io credevo che dovevo andare a salvarmi di nuovo. E i nuovi credenti hanno questa, da una parte è buono perché dimostra un cuore tenero verso Dio, no? Un cuore sensibile. Però mi ricordo a un certo punto un fratello ha detto: Craig, sei convertito, non devi andare avanti ogni volta. Cioè, tu devi credere che il Signore ti ha perdonato. No? Perché Lui ha detto, se noi confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele di perdonarci. E i nuovi credenti hanno a volte fatica di credere questo. E quindi Giovanni, guidato dallo Spirito, dice: vi scrivo che i vostri peccati sono perdonati, che voi potete avere la certezza e sapere che Dio ha cancellato tutto. Perché? Perché siamo religiosi? Perché siamo bravi? No, per mezzo del suo nome, a causa del suo nome. Sapete, nella Bibbia il nome di una persona descriveva il carattere di quella persona, e parleremo più avanti dei nomi e titoli che ha Gesù, alcuni titoli. E quindi il nome era quello che rappresentava quella persona, era tutto il suo essere. Violetti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome, per la sua benignità, per la sua grazia, non perché tu sei più bravo, tu sei prescelto e un altro non è prescelto, no, per mezzo di suo nome, per la sua misericordia, i vostri peccati sono perdonati. Padre, vi scrivo, volevo leggere in versetto 13, di nuovo, figlioletti, vedremo ogni classe di maturità. Alla fine di versetto 13, la seconda cosa che Giovanni scrive ai figlioletti: figlioletti, vi scrivi perché avete conosciuto il Padre. Come abbiamo conosciuto il Padre? Attraverso Gesù. Gesù ha detto: io sono là. La via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. Noi abbiamo conosciuto il Padre attraverso Gesù Cristo, attraverso il suo sacrificio. Quindi ai figlioletti non è che Giovanni entrava in grossi discorsi, cose molto semplici. I vostri peccati sono perdonati e voi avete conosciuto Dio. Dobbiamo sempre ricordare che c'erano questi eretici nella Chiesa, a cui questa lettera è scritta, che dicevano che era tutto in teoria questa esperienza con Dio. Ma Giovanni voleva affermare: voi avete conosciuto Dio, il Creatore, e dovete stare fermi e saldi in quello. I vostri peccati sono perdonati e voi avete riconosciuto l'Eterno. Abbiamo già visto in capitolo 1 come Giovanni ha messo enfasi: noi abbiamo toccato e visto con gli occhi la parola della vita. Non parliamo di filosofie, ma di una persona. Il secondo gruppo che lui scrive, in versetto 13, giovani, alla metà di 13, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Quindi giovani, robusti, pieni di energia, zelo, noi giovani, dobbiamo pregare che più giovani si convertano nella nostra Chiesa, perché abbiamo bisogno della loro energia. E Giovanni scrive: giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Uno potrebbe, cioè, leggendolo così, uno potrebbe anche dire: ah, noi abbiamo vinto il maligno, no? Vantarsi nella carne. Ma se leggiamo in versetto 14, vediamo come hanno vinto il maligno. Versetto 14: giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi, e perché avete vinto il maligno. Quindi qui è il chiave, come i giovani hanno vinto il maligno. Perché noi non abbiamo in noi stessi forza o intelligenza o furbizia o capacità di vincere mai il maligno. Il maligno è molto più intelligente di noi, è un essere soprannaturale, lui ha vissuto molto più anni di noi. Più avanti in questa lettera lui, Giovanni, vuole assicurare i credenti: più grande è colui che è in voi che colui che è nel mondo. Quindi lo Spirito Santo, Dio in voi, è più grande del diavolo che è nel mondo, sicuramente perché loro magari avevano paura. Perché anche il gnosticismo insegnava che c'è questa battaglia fra il male e il bene, no? Come guerra stellare. Ma la Bibbia non insegna una teologia della guerra stellare. Che... E anche nel mondo c'è questo concetto, no? Che il diavolo e Dio sono in questo combattimento e vedremo chi vincerà. No, la Bibbia dichiara chiaramente che Satana è già sconfitto, che Gesù ha messo sotto i suoi piedi. E... non c'è speranza per il diavolo. E Giovanni scrive ai giovani: siete vinti, però non inorgogliete di questo fatto, perché avete vinto solo per un motivo. È un chiave per tutti noi, se siamo appena nati o se siamo anni nella fede. Siete forti e la parola di Dio dimora in voi. Si potrebbe anche dire: siete forti perché la parola di Dio dimora in voi. E avete vinto il maligno perché la parola di Dio dimora in voi. Anche in Matteo capitolo 4, una storia che conosciamo tutti bene, no? La tentazione di Gesù Cristo. Gesù come ha combattuto contro Satana? Con la parola di Dio. No, ormai è conoscenza comune in questa chiesa. Gesù con la parola di Dio, Satana tentava il Signore e Gesù cosa ha detto? Io penso, e la mia opinione, secondo me, sta scritto da Dio. E anche noi, quando il nemico ci tenta, non dobbiamo ragionare con Satana. Noi dobbiamo dire: sta scritto così, che il peccato non avrà dominio su di me. Sta scritto che chi il Figlio ha liberato è libero veramente. Sai, Satana, sta scritto questo. E come con Gesù, se noi tiriamo fuori la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, Efesini capitolo 6, lui si stancherà dopo un po' e cercherà una preda più facile. È così. Ma noi, anche in Efesini 6, l'unica arma offensiva del soldato cristiano è la preghiera e la parola di Dio. Tutti gli altri pezzi dell'armatura sono per la protezione. Ma è la parola di Dio è quello che noi sconfiggiamo il maligno. E anche qui Giovanni non diceva: voi siete forti, siete giovani, robusti, e voi con la vostra forza umana avete vinto il maligno. No, voi avete vinto il maligno perché la parola di Dio dimora. Cosa vuol dire dimorare? Abbiamo parlato in questi giorni: vivere insieme. Non è che leggiamo superficialmente la parola di Dio, E dobbiamo stare attenti di questo, possiamo leggerlo. Io vedo tante volte anche nella mia devozione della mattina, come sto cercando di leggere, sto leggendo Isaia adesso ogni mattina, e ho visto anche questa mattina come leggo, come un amico comincia a dire, ma tu devi andare in posta, no. Cioè ti porto tante di quelle idee, no, devi fare questo, devi fare quello, e tipo devo dare me stesso due schiaffi e dire, oh, no, io devo concentrarmi, devo leggere, devo capire cosa sta scritto qua, cosa vuole dire il Signore questa mattina nella mia vita. E quindi dimorare, che dimora, che alloggia. No, la parola di Dio per noi non è un snack, no? Il snack cos'è? Una cosa veloce al volo che tu prendi. Non è un snack la parola di Dio, ma deve alloggiare nella mia mente, deve alloggiare nel mio cuore. Così nella mia giornata, quando sono tentato, quando il nemico lancia le sue frecce contro di me, non è che poi devo correre dove lo snack per difendermi. No, sono già carrozzato, io sono già... Perché la parola di Dio, ho letto la parola questa mattina, il Signore mi ha parlato e sto meditando su quella parola mentre carteggio questo mobile, per quello che voi fate ogni giorno. Siete forti perché la parola di Dio dimora in voi. E sapete che qui, la nostra comunità, enfatizziamo molto questo e continueremo sempre a enfatizzarlo perché è importante. È importante che la parola dimora in voi, non in modo superficiale. Poi un'altra cosa di Gesù. Gesù diceva, sta scritto, per esempio, il nemico l'ha tentato, qual era la prima tentazione? Cambiare pietre in pane, no? Perché lui aveva fame, non aveva mangiato per 40 giorni. E quindi Gesù ha detto, sta scritto che l'uomo non vivrà da solo pane, ma da ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Quindi Gesù non solo ha citato un versetto della parola di Dio, ma lui ha agito in conseguenza della parola di Dio. Giusto? Perché non è una cosa solo conoscere mentalmente la parola di Dio, o anche citarlo, ma citarlo a Satana e poi dire, allora io agisco di conseguenza di questa parola. Sta scritto che l'uomo non vivrà da solo pane, ma da ogni parola che è scritta, ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E quindi io non cambio queste pietre in pane. Giusto? In ogni tentazione, Gesù ha detto, sta scritto, e quindi io mi muovo in ubbidienza a quello. Quindi la parola che deve dimorare, e poi dobbiamo agire. Quando un nemico ci tenta, sta scritto così, Satana, e io agisco in conseguenza di questo. E in questo modo l'ubbidienza per un credente non è un adempiere un obbligo della legge, ma è un atto di fede. Spero che comprendete questo concetto perché è molto importante. Non è un obbligo della legge che io devo fare queste cose per essere salvato, ma è un atto di fede. Dio ha detto così che io sono libero e io agisco per fede, perché Dio ha detto. E quindi l'ubbidienza è un atto di fede. L'ultima categoria sono i padri. Versetto 13 e 14. Padre, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. E in versetto 14, Padre, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. È strano che ha scritto la stessa cosa due volte, no? Stessa identica cosa. E cosa possiamo comprendere da questo? E secondo me il fatto che ha scritto due volte la stessa cosa dimostra una caratteristica di un padre o una madre nella fede. Hanno quella conoscenza intima del Signore. No? Perché uno può convertirsi con fuoco e fiamme e avere tanto zelo e tanto energie e tanto qui e lì, però certe cose vengono solo col tempo, no? Una coscienza approfondita. Come alcuni di voi vi conosco da poco tempo e magari vi conosco anche poco, perché non abbiamo avuto tempo per approfondirci, per conoscerci meglio. Altri di voi vi conosco da tanti anni e quindi vi conosco molto meglio. E qui Giovanni dice, un padre è uno che conosce veramente, conosce per esperienza. In questo libro abbiamo parlato dall'inizio dello studio, ci sono due parole greche, la conoscenza intuitiva e la conoscenza che viene per esperienza. Quindi la conoscenza intuitiva è come una cosa che, come un dono che tu hai. Ma l'altra conoscenza è per esperienza. E abbiamo parlato del fatto che magari anche nella comunità un fratello che io conosco tanti anni, allora so che è una persona fedele e quindi posso fidarmi. E posso affidare magari qualche compito perché io lo conosco. Infatti la parola nel greco è gnosko. Questa conoscenza per esperienza. E lui dice, voi padre avete conosciuto colui che è del principio. Chi è colui che è del principio? Gesù Cristo. Capitolo 1, versetto 1. Giovanni dice, quel che era del principio. Quindi l'eterna esistenza del Signore Gesù Cristo anche qua. Qual è un'altra caratteristica dei padri che li differenzia dalle altre due classi di credente? Cosa hanno i padri che non hanno i giovani e i figlioletti? Esperienza. Però i giovani potrebbero avere un po' di esperienza, no? Ma i padri hanno qualcosa che gli altri due non possono avere. Hanno i figli, i padri hanno figli, giusto? E anche questo è importante, cioè noi possiamo anche questa sera dire, ma io sono un figlioletto, sono un giovane o sono un padre? Padre hanno figli. E questo è molto importante. Ho dei figli spirituali? O delle persone che io sto aiutando nel loro cammino, che sto discepolando. Gesù ha detto andate in tutto il mondo e fate discepoli. Quindi questo è un buon esame per la nostra vita. O dei figli nella fede. Se non hai vuol dire che non sei un padre, non sei un credente maturo. Se non ne hai. È chiaro. I bambini, uno appena convertito, ovviamente non può essere un padre ancora, perché ancora non ha esperienza, non ha conosciuto attraverso tante cose. E i giovani, di solito i giovani, adesso i miei figli sono piccoli, ma fra qualche anno saranno adolescenti. E adolescente, qual è una caratteristica dell'adolescente? I teenagers. Anche, sto pensando a un'altra cosa. Loro credono di sapere sempre meglio dei genitori, no? Quando io ero teenager, mio padre e mia madre non capiscono niente. Non capiscono niente. Poi dopo sono uscito da solo nella vera vita a lavorare, a pagare bollette. E ho detto, mio padre e madre avevano ragione su quasi tutto. Quindi adolescenti anche non possono avere figli, perché sono ancora troppo immaturi. Loro credono di essere capaci di avere figli, ma non sono capaci. E vediamo nel mondo fisico i teenager che hanno figli, di solito cosa fanno un macello con quei figli anche, perché non sono abbastanza maturi per curarli. Ma i padri sono quelli che hanno figli spirituali, hanno persone che e vedono, no? Il padre ha cura dei figli, il padre ha gli occhi. Ah, quel fratello non ho visto un po' di tempo in chiesa, magari lo chiamo, magari lo vado a trovare. No? Questo è il cuore del padre, che il padre vede, il padre cura. I bambini loro non. I bambini vogliono giocare. Gli adolescenti maggiormente sono egoisti, no? Vogliono i vestiti, vogliono quello, non hanno tempo di vedere gli altri. Ma i padri, loro hanno gli occhi su i meno maturi. E il padre, a me mi ha sempre stupito il fatto che, questo prima di avere figli, mi ha stupito il fatto che certi genitori, i figli li fanno di tutti i colori. No? Molti di noi abbiamo figli piccoli, quindi ancora non. Però tu vedi genitori che magari hanno teenager, hanno figli di 20 anni. Una signora che io conosco a Cairano, da cui abbiamo comprato la nostra casa. Quando c'era da comprare la casa e io dovevo fare lavoro nella casa, abbiamo chiesto se lei poteva uscire un po' prima in modo che io potevo entrare, mandare tutto in aria. E questa signora ha 5 figli, neanche uno dei suoi figli era disposto a ospitarla. Ma io ho detto, mamma mia, che figli disgraziati. Ma veramente questa mamma che le ha con tanto sacrificio, tanto amore allevato. Ma si vede spesso queste cose, no? Tu vedi quelle persone e dici, ma. E poi la cosa che, arrivando al punto, che mi sto allungando un po', io vedo questi genitori che i figli li fanno di cotto e crudo, e cosa fanno i genitori? Dicono, ma io con quello là, non, no, fanno così. No, tornano per altro tortura, per altro, cioè amano ancora quei figli, li amano, li aiutano. Anche mia nonna, io ho visto i miei zii, cioè lei, anche se loro hanno deluso lei 1000 volte, cioè lei lo stesso li presta soldi, li aiuta, li fa, si spezza in due per fare qualcosa per loro. Perché? Perché lei è un genitore. E i genitori, i padri, i madri hanno questa caratteristica, che si sacrificano per i figli. Voi padri avete conosciuto colui che è del principio, che è Gesù Cristo. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, volevo un po' soffermare su questo fatto. Tutti noi abbiamo conosciuto il Signore, giusto? Tutti noi presenti questa sera siamo credenti e tutti abbiamo conosciuto colui che dal principio. Amen. Solo Silvana. Amen. Però io credo che non importa se abbiamo 2 giorni nella fede o 200 anni, possiamo sempre conoscerlo di più. Possiamo sempre approfondire chi è questo Gesù. nel Vangelo di Giovanni capitolo 8, quando i farisei erano venuti da Gesù a capire chi lui era, i farisei scribi, versetto 56, perché i farisei scribi si vantavano del fatto che loro erano figli di Abramo, dicevano che Gesù era posseduto, e Gesù in 56: Abramo vostro padre giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vidi e se ne rallegrò. I giudei dunque gli chiesero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse allora: in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio passando in mezzo a loro e così se ne andò. Voi sapete, abbiamo già sentito mille volte, no? Io sono. Loro capivano bene cosa volevo dichiarare Gesù con questo. Prima che Abramo fosse, io sono l'Eterno. Io sono Geova. E io credo che anche Giovanni nella sua epistola volevo dichiarare: voi avete conosciuto colui che dal principio. Non avete conosciuto un maestro, un profeta, uno fra molti altri avatar che deve venire qui sulla terra. Voi avete conosciuto l'Eterno in Gesù. Gesù cosa ha detto quando Filippo ha detto: mostraci il Padre? Avete visto me, avete visto il Padre. Se voi volete sapere come è Dio, guarda Gesù. Gesù è Dio. Come agisce Gesù è come agisce Dio. Come parla Gesù è come parla Dio. Come si comporta Gesù è come è Dio, suo carattere. E io credo che anche noi dobbiamo sempre approfondire la nostra conoscenza di Gesù. Chi è Gesù nella nostra vita? Qui a questi farisei, lui ha detto: io sono l'Eterno, io sono colui che parlava con Mosè sul monte. E Mosè tolse i sandali e si inchinò davanti a me. Prima che Abramo nacque, io sono. È molto profondo. Sono cos'è? Essere. To be, in inglese. È il verbo di essere. Quando Dio diceva a Mosè sul monte Sinai: io sono che io sono l'essere. È molto profondo questo, se pensiamo un pochettino. Io sono l'essere di ogni cosa. Io sono l'inizio di ogni cosa. Cioè ogni cosa che esiste ha la sua partenza, il suo principio in me. Io sono chi io sono. La prima volta che ho letto questo come un giovane credente, ho detto: ma cosa vuol dire? Per me era strano, ho detto: ma che, ci prendi in giro Dio? Perché dice questo io sono? Non so se per voi era così. Io non capivo. Solo col tempo cominciavo a comprendere cosa volevo dire. Dio voleva dire: io sono l'essere supremo. Io sono l'essere che vi ha creato. Sono l'essere che ha creato l'universo, tutto quello che tu vedi. È bello, è interessante che solo nel Vangelo di Giovanni ci sono tutti questi cosiddetti io sono. Solo in quel Vangelo: io sono il pane della vita, io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità, la vita. In Giovanni 6:35, quindi brevemente, abbiamo 15 minuti, vogliamo un po' guardare ogni titolo che Gesù dichiara di essere, perché secondo me anche in questi titoli noi possiamo comprendere chi è, no? Per esempio, il mio nome è Craig Dennis Quam. Se uno fa un studio di questi nomi, capisci che prima non sono italiano. Alcuni pensano che sono cinese, ma mio cognome è norvegese. Quindi se uno fa un'indagine sul mio nome, scopre che mio nonno è dalla Norvegia. Già nel mio nome uno può scoprire tante cose di me, no? Che non sono italiano. E anche, cosa? I viking, esatto. Ho dimenticato le corna a casa. E quindi anche dai nomi di Gesù possiamo capire non solo lui chi è, ma anche lui chi è per noi. In Giovanni 6,35, io sono il pane della vita. E anche l'altro domenico ho parlato della manna scesa dal cielo, nei questi stessi versetti. Il pane cos'è? Una cosa che mangiamo ogni giorno. Noi potremmo fermarci solo su questo titolo per un'altra ora o due, però non lo faremo. Però per dire, secondo me Dio vuole anche comunicarci delle verità attraverso queste cose. Io sono il pane della vita. Il pane è una cosa che tutti gli umani mangiano quasi ogni giorno. Tutti i popoli nel mondo è proprio il centro del piatto, no? Il pane. Darci oggi, Padre nostro, nostro pane quotidiano. Quindi magari tu domani non devi pregare per il pane materiale, no? Perché hai un lavoro, tu lo sai che la busta paga arriverà il giorno 10 e pane hai in abbondanza, no? Però domani puoi pregare, Padre, darmi il pane della vita quotidiano. No? Secondo me Gesù, dicendo io sono pane della vita, voleva comunicarci, io sono il vostro sostenimento quotidiano, spirituale. Io sono il vostro sostenimento vitale. In Giovanni 8,12, io sono la luce del mondo. Quindi la luce cosa serve? Per vedere. Salmo 119, la tua parola è una a lampada al mio piede e una luce per il mio sentiero. Quindi Gesù è colui che illumina per noi la via. E abbiamo visto chi cammina nella luce, la luce è anche la santità di Dio. La luce che ci purifica, la luce risplende su di noi, dimostra quello che noi dobbiamo confessare. Noi lo confessiamo e Dio ci purifica. In Giovanni 8,23, Gesù ha detto, io sono dall'alto. Quindi cosa capiamo da questo? Che Gesù è Dio, che Gesù non viene da sotto, però dall'alto, no? Quindi Lui bada su di noi. Dall'alto uno cosa vede? Vede tutto, no? Vede tutto il panorama. Anche da questo è bello perché dire, Gesù dice io sono dall'alto, quindi io so dove stai andando, Craig. Io so quello che ti aspetta domani. In Giovanni 10, versetto 9, io sono la porta. La porta è che cosa? Del paradiso? La porta del Padre? Bisogna passare attraverso Lui, no? Per entrare in qualcosa. che poi è quasi un altro modo di dire: io sono la via. Anche in quel passo lui ha detto: io sono la porta e le pecore entrano, e cosa trovano indietro la porta? Lupi, pascolo, sicurezza. No, è scritto che entrano e trovano la recinzione. Quello che ha citato Andrea in Giovanni 10:11: io sono il buon pastore. Salmo 23: il Signore è mio pastore. Il buon pastore cosa fa? Anche cura le pecore. Il cattivo pastore se ne infischia. Sì. Ma anche questo di riconoscere che il Signore, cioè tu, che tu badi sulla mia vita, tu mi stai guardando, tu vegli su di me, tu assicuri che io vado a mangiare buona erba, tu tieni in mano il bastone per tenere lontano il lupo maligno. Vedi che il nemico vuole tenerci in ignoranza di queste cose, perché non possiamo agire in fede se siamo ignoranti di quello che il Signore è per noi. Cioè, io non so, meditando su queste cose, cioè, mi riempi proprio di forza, di gioia, di ogni giorno dire grazie Signore, veramente. Cioè, tu non sei un'idea, tu sei veramente colui che mi sta vicino. Tu sei dall'alto, tu sei il pastore, tu sei mio pastore personale. In Giovanni 10:36: io sono il figlio di Dio. Gesù nel Vangelo ha detto pochissime volte questo, non so quante volte, ma pochi. Tante volte ha chiamato se stesso figlio dell'uomo, ma dichiarare apertamente che lui era il figlio di Dio poche volte. E anche qui, figlio di Dio, potremmo parlare per una settimana di cosa vuol dire che lui è il figlio di Dio. Qualcuno ha qualche suggerimento? Una cosa. Cosa ha il figlio? Lui è erede del padre? Lui è uguale al padre? Lui agisce secondo la volontà del padre? Tante cose potremmo dire. In Giovanni 11:25: io sono la resurrezione. La resurrezione è la vita. Quindi questi altri nomi un po' riguardo l'aspetto anche adesso, nostro cammino: lui è il pastore, lui ci guarda dall'alto, lui è il pane quotidiano, io sono la resurrezione. Quindi ci parla di cosa? Della speranza futura, no? Perché chi è nel mondo che non conosce il Signore non ha speranza. Cioè, se tu parli della morte, quella cosa fa, no? Fai contro il malocchio, no? Perché chi non ha il Signore ha paura della morte. Per lui è la morte è il sconosciuto. È buio, è una cosa che porta paura. Ma per un credente, non solo il mio Signore è buon pastore e tutti questi altri, ma Lui è la resurrezione e la vita. Per me la morte sarà resurrezione, no? Proprio c'è potenza in quella parola, di sorgere, di sollevarsi, no? Di non scendere, perché per uno che non conosce il Signore la morte cos'è? Andare sotto, sotto terra, nel buio. Ma per un credente è una resurrezione, in alto, sorgere verso la luce di Dio. E Gesù ha dimostrato questo risuscitando dai morti. Giovanni 14,6, io sono la verità e la vita. Quindi non solo Lui è la luce per la nostra via, il nostro sentiero, ma Lui è anche la via. Lui è il sentiero stesso, a cui non voglio dire che camminiamo sopra, però che guida i nostri passi. No, seguiamo il sentiero, la via. Io sono il mezzo per il quale voi andrete avanti e alla fine arriverete al Padre, al Paradiso, come ha detto Angelo. Io sono la via. Io sono la verità. Quindi Gesù ha stabilito cosa è vero e cosa è falso. Noi viviamo in un mondo ormai che è molto... La verità è soggettiva, dicono nelle filosofie moderne, no? Il New Age. Tutte le vie portano a Dio. Ma non tutte le vie non possono portare a Dio. Come tutte le vie non possono... Voi avete questo detto, no? Tutte le vie portano a Roma. Giusto? Ma non è vero. Non è vero. La porta che va a Trieste non va a Roma. E se vai giù, vai nel mare e approfondi la macchina. No, se tu vuoi andare per Trieste, per andare a Roma, devi fare il giro del mondo. Non è vero che tutte le vie portano a Roma. E non è vero che tutte le vie portano a Dio. Per dire che la verità non è soggettiva, la verità è la verità e basta. Non è una cosa che viene discusso. La verità è una cosa assoluta. E anche vediamo in alcune chiese evangeliche ormai la verità è buttata nell'immondizia. Ah, abbracciamo tutti quanti, siamo tutti fratelli. Ma Gesù ha detto, io sono colui che ho stabilito la verità, cosa è il bene e cosa è il male. Io ho stabilito cos'è la giustizia. Io sono la vita. Quindi non solo io sono il pane della vita, quello che nutre la tua vita, ma io sono la vita stessa, la tua vita. Che ci porta al prossimo io sono, in Giovanni 15, versetto 1, io sono la vera vite. Quindi la vera vite parla delle piante, no? Voi conoscete, a volte mi sembra che ripeto le cose che voi conoscete già tutto. Però Gesù dichiarando, io sono la vite, voi siete i tralci. Oggi, non so, forse il Signore ha permesso che io ho fatto questa esperienza oggi, io c'ho un pero nel mio giardino. Tutti i rami nuovi, sai, la nuova crescita sta spuntando. E c'ho questo pero che tutti i rami vanno dritti, cioè troppo vicini, l'albero deve aprirsi, deve essere come una coppa che prende il sole, che i rami si ramificano, che l'albero spande per essere sano. Quindi avevo questi due rami che partivano e poi andavano dritto, cioè proprio attaccati. E ho detto, no, questo non va bene. Quindi ho tagliato un pezzo di legno e ho fissato in mezzo per aprirli in modo che erano così come un V. E così col tempo, sapete, poi cresce e prende quella tendenza là. Solo che oggi pomeriggio c'era un po' di vento, non so se avete notato, e si è spaccato. Sì, si è spaccato uno dei rami. Forse ho schiacciato un po' troppo e comunque. E sapete una cosa? Col rame domani i fogli come saranno? Secche? Quanto tempo dureranno? Non c'era frutto, grazie a Dio, non c'era frutto su quello che si è aspettato. Ma se c'era frutto, quanto tempo? Cosa? Ma è ancora piccola. Però, cioè, i fogli, quel rame staccato dall'albero, quanto tempo sopravvivrà? Neanche 2 secondi. È staccato, no? E quindi anche qui un'importante verità per noi. Cioè, noi come credenti staccati dal Signore, quanto tempo sopravvivremo lì fuori con Satana? Neanche mezzo secondo. Io sono la vite, voi siete i tralci. Fuori di me non potete portare frutto. Fuori di me non avete la linfa. Non avete vita, non avete acqua, nutrimento. Fuori di me non avete niente, avete solo la morte. E sicuramente tutti noi abbiamo sperimentato questo, no? Per un motivo o l'altro ci siamo magari allontanati dal Signore, siamo un po' staccati in un certo senso, e cosa abbiamo trovato? La morte. Salare del peccato è la morte. Quindi Gesù, io sono la vera vita. Non solo qualsiasi vita, sono la vera vita. Io sono colui che ti nutre, che ti fa crescere, che ti fa espandere e ampliare. Sono il fonte di ogni cosa di cui tu hai bisogno. E poi in capitolo 17, versetto 14, io non sono di questo mondo. E meno male. Quindi Gesù non è di questo mondo, lui non ragiona come questo mondo, lui viene da un altro mondo. È anche buono di ricordare che anche noi, dopo la nuova nascita, non siamo di questo mondo. Siamo pellegrini, no? È scritto in ebrei. Per noi questo mondo è solo un soggiorno. E poi mercoledì prossimo vedremo in versetto 15, se amate il mondo l'amore di Dio non è in voi. Non amate il mondo. Ma Dio ci chiama come forestieri. Siamo solo di passaggio qui. E anche Gesù dichiara, io non sono di questo mondo. Il mio regno non è qua, non sono venuto per stabilire un regno qui, anche se poi ha stabilito la Chiesa. Ma la Chiesa è un po' un'entità strano, no? Anche oggi vedevo nel giornale questi arabi in Palestina, in Iraq, questa gente che va in giro con i lanciamissili, no? Cioè, in mezzo alla strada lancia missili, dico, mamma mia, ma che roba allucinante, no? E il governo americano, il governo israele, loro cercano di sterminare queste persone, no? Che vanno in giro con le lancia missili, no? E pensavo un po' della Chiesa. Cioè, la Chiesa che è stata perseguitata dai governi. Cioè, i miei amici, i fratelli andavano a giro con le lanciamissili, andavano a giro con le Bibbie. Per il mondo noi siamo proprio strani, siamo fuori di questo mondo, siamo alieni. E loro non... noi siamo come un spino nel fianco del mondo. perché la luce del mondo che è Gesù, vive dentro di noi. Quindi è buono che noi come credenti conosciamo chi è Gesù. E voglio incoraggiarvi anche chi ha scritto i versetti o fai un studio tuo nella concordanza, basta che tu vai sulla parola sonno e troverai tutti questi versetti anche... E è quello di Diodati. Quindi andate indietro della vostra Bibbia. Ma di meditare su questi nomi in modo che voi potete capire, cioè, chi è Gesù per la tua vita. Un ultimo versetto e poi ho finito. In 2 Timoteo capitolo 1. Versetto 12, Paolo parla della sua persecuzione che ha sofferto, il fatto del Vangelo, che lui è stato chiamato da Dio di essere un eraldo, un apostolo, un dottore. Per questo motivo, versetto 12, io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, perché io so in chi ho creduto. E sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. E quindi voglio sfidarvi con questo versetto. Sappiamo in chi abbiamo creduto? Sicuramente fino a un certo punto, ma credo che il Signore vuole che sappiamo ancora di più. Cioè, Paolo soffriva persecuzione e molte difficoltà. Se tu vedi, la sua vita era una vita molto difficile. Ma lui ha detto, cosa ha detto? Io soffro queste cose, ma non me ne vergogno. Non negherò mio Signore. Io andrò avanti anche attraverso tutte queste difficoltà. Perché? Perché io so in chi ho creduto. Io so chi è Gesù. So che Lui è mio pastore che bada su di me. So che Lui è la mia luce, che Lui viene dall'alto, eccetera, eccetera, eccetera. Paolo aveva la forza di affrontare queste difficoltà perché lui sapeva chi era Gesù. E come i padri che abbiamo letto in Primo Giovanni, lui per esperienza, lui aveva sperimentato la fedeltà di Dio. Lui aveva sperimentato la mano di Dio nella sua vita. E anche gli studenti nella scuola biblica abbiamo visto in 2 Timoteo 4 che Paolo diceva: tutti mi hanno abbandonato, tutti i fratelli mi hanno abbandonato, ma il Signore è stato con me. E poi lui poteva dire: io so che il Signore mi libererà anche ancora. Perché? Come potevo dire questo? Perché lui sapeva in chi ha creduto.